Allora, ciao a tutti, scusate gli inconvenienti tecnici. Io sono Mohamed Fadiga, sono un formatore di Fondazione Mondo Digitale e siamo qui appunto, come ha detto Valentina prima, per parlare di intelligenza artificiale applicata al mondo della didattica. Allora, questo progetto ha l'obiettivo, qui siamo docenti, ma l'obiettivo di formare sia ragazzi che docenti, quindi poi per chi decide di portare il progetto nella propria scuola verranno formati, oltre che anche altri docenti dell'istituto, soprattutto i ragazzi, quindi c'è l'obiettivo di 250.000 giovani e 20.000 docenti nelle scuole. Allora, visto che appunto diciamo, progetto, oltre al lato dell'intelligenza artificiale, vuole portare un metodo innovativo di fare docenza, anche l'erogazione di questo modulo starà allo stesso modo. Quindi partiamo con. Avete tutti uno smartphone? Sì? Ok. Allora, se mi mandi la slide. Andate su menti.com e inserite il codice che vedete là in alto, 298740. Ah, forse abbiamo anche i tablet, arriva subito. Intanto gli altri ci sono? È due tablet? Si chiama Forum PA al Wi-Fi. Se vi chiede inserite quel codice lì. Ok, siete entrati tutti? Ok, andiamo avanti. Ok, adesso dovrebbe comparirvi una schermata in cui vi chiede di inserire delle parole o delle frasi che voi associate all'intelligenza artificiale. Dovreste avere 4 o 5 input in cui inserire queste parole o frasi o concetti, inseritele e poi vado in invio. Ok, allora come vedete, in base ai termini e concetti che state inviando, sul monitor viene creata una nuvola di parole che, come potete immaginare, in base alla dimensione, del testo, vuol dire che è stato inserito più volte o più velocemente come parola o come concetto. Quindi quello che si evince è che sicuramente all'intelligenza artificiale, in questa stanza adesso, associamo soprattutto robot, computer. E la terza mi pare sia learning, e subito dopo big data, training e così via. L'obiettivo è vedere se alla fine della lezione questa nuvola di parole cambia rispetto a come era prima di iniziare. Quindi, se come immaginavamo l'intelligenza artificiale è rimasto uguale, è cambiato, è peggiorato o migliorato. Ok, andiamo avanti. Ok, adesso sempre sullo smartphone vi compare una schermata che vi chiede di mettere un nome utente. Adesso faremo un piccolo quiz, diciamo, su degli oggetti o strumenti che hanno o meno l'intelligenza artificiale. È apparentemente banale, però a volte capita di sbagliare, quindi l'obiettivo è rispondere giusto e rispondere velocemente. Quindi ci siete tutti? Ok. Partiamo con la domanda 1. Sul telefono c'è la domanda, c'è un vero o falso? E già da qui, come dicevo, sono apparentemente banali, ma poi si scopre che non lo sono. Questo vi chiedeva se l'assistente vocale di Microsoft ha intelligenza artificiale o meno. Ovviamente, sicuramente sì, ha intelligenza artificiale, se no non sarebbe in grado di risponderci come ci risponde. Andiamo avanti. Ok, questa era decisamente, però capita di farsi venire il dubbio, dire oddio, c'è, non c'è o così via. Okay, questa è una sveglia, l'app della sveglia dello smartphone. Allora, qui poi lo vedremo nel dettaglio, dobbiamo imparare a distinguere da automazione da intelligenza artificiale. Una cosa che viene fatta in automatico non vuol dire che abbia intelligenza artificiale. Io metto una sveglia alle 6, arrivano le 6, suona fine. Cambiano le condizioni di questo evento, non si può adattare questa sveglia. Suona sempre alle 6, non può fare dei cambiamenti. Avanti. E qui ci siamo cascati un po' di più, perché è vero sì che PowerPoint serve per fare presentazioni, però nella realizzazione della presentazione stessa, oppure anche durante l'esposizione, poi vedremo altri strumenti, ci sono dei moduli di intelligenza artificiale che ci aiutano durante la realizzazione. Andiamo avanti. Allora, Allora, questa ovviamente non è intelligenza artificiale perché è un robot, perché se fosse telecomandato è un normalissimo automa, intelligenza artificiale perché si muove da solo. Okay. Anche questa intelligenza artificiale non perché si muove da solo e pulisce una stanza, ma perché si muove da solo e pulisce qualsiasi stanza. Okay. Chi è Clive? Ok, complimenti. Allora, questo, diciamo, quiz iniziale sembra abbastanza banale, però come avete visto su alcune domande siamo riusciti a cascarci. E comunque è un metodo che utilizziamo, insomma, per fare didattica, l'abbiamo voluto includere anche nell'erogazione di questo modulo su intelligenza artificiale. Ritorniamo alla presentazione. Ok, quindi dopo aver insomma, visto a cosa associamo intelligenza artificiale e cosa tra virgolette ne sappiamo, partiamo appunto col dire cos'è questa intelligenza artificiale. Il nome lo fa capire abbastanza bene, è appunto l'abilità di un computer di simulare dei processi che sono tipici del cervello umano. Ok, avanti. Quando è nata l'intelligenza artificiale? Per noi adesso magari è una cosa tra virgolette scontata, però sono passate diverse fasi prima di arrivare a questo. Diciamo che il primo caso in cui si può iniziare a parlare di intelligenza artificiale è durante la Seconda Guerra Mondiale con la macchina di Turing. Dopodiché il termine proprio inteso come intelligenza artificiale fu invece coniato nel 1955. E poi col passare degli anni comunque ci sono state delle evoluzioni che però sono state, diciamo, frenate dal fatto che non ci fossero i computer con le potenze di calcolo necessarie per riuscire a fare intelligenza artificiale. Poi diciamo, avvicinandosi ai giorni nostri dove c'è stato, diciamo, uno sviluppo esponenziale degli hardware disponibili, si è potuto ritornare a parlare in modo serio di intelligenza artificiale. Qui ci sono alcuni esempi che sicuramente conoscete, gli assistenti vocali, Alexa, Siri, assistente di Google, l'aspirapolvere Roomba l'abbiamo visto prima, e così via. Avanti. Ok, adesso abbiamo visto che cos'è, andiamo a vedere degli esempi concreti, diciamo, di intelligenza artificiale. Allora, il primo è AutoDraw, potete andarci anche voi. E volete i tablet o se no potete andare anche dallo smartphone? Allora, supponiamo di essere appunto su AutoDraw di voler disegnare cosa? Una macchina, vai, fai una macchina. Ok. AutoDraw. Ok, come vedete sopra, nella barra sopra, pur disegnando un albero. Il modulo di intelligenza artificiale riesce a riconoscere quello che stiamo disegnando. Poi, cliccando per esempio su uno di quegli alberi, ci disegna lui l'albero fatto. Quindi riesce a riconoscere quello che disegniamo, nonostante lo stiamo disegnando a mano, perché come una persona normale riconosce anche una cosa disegnata a mano male, però sa che quello è un albero, anche l'intelligenza artificiale ha imparato a riconoscere quello che andiamo a disegnare. Siamo? Ok. Poi da questo qui vi conviene andare da smartphone. Ok, questo lo faccio anch'io così lo vediamo. Ok, dal browser vi si apre la fotocamera. Okay. Allora, per esempio, io inquadro questa bottiglia con la fotocamera dello smartphone.
La prego di parlare
Comunque, come vedete, ha riconosciuto che è una bottiglia d'acqua, scrivendo water, e traducendolo, in questo caso, spagnolo. Okay, quindi va a riconoscere gli oggetti che inquadriamo e poi c'è questa feature in più di traduzione di quello che va a riconoscere. Ok, vediamo l'ultimo. L'ultimo, come dice il nome, da una foto che gli passiamo, diciamo, prova a indovinare l'età del soggetto presente nella fotografia, quindi potete caricare o farla al momento o caricare una foto insomma, già salvata e lui prova a indovinare in base appunto agli elementi del volto l'età della persona presente nella foto. Allora, abbiamo visto insomma che cos'è, un po' di esempi e così via sull'intelligenza artificiale, andiamo a vedere insomma a grandi linee che, come funziona e cosa la distingue diciamo dalla programmazione normale, diciamo tradizionale. Allora, queste sono diciamo le quattro caratteristiche che differenziano maggiormente un sistema di intelligenza artificiale da un normale sistema digitale o automatico, quindi la comprensione di quello che succede, riuscire a ragionare rispetto appunto a quello che succede, interagire con l'ambiente, il contesto in cui si trova, ma la cosa più importante è apprendere da quello che fa in continuazione. Questa è la caratteristica, diciamo, principale dell'intelligenza artificiale che fa sì che abbia queste enormi potenzialità. Ok, allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? Insomma, più o meno l'abbiamo capito. Sotto l'intelligenza artificiale ci sono degli altri sottogruppi come il machine learning e il deep learning, dove andiamo a, diciamo, ad allenare l'intelligenza artificiale, per esempio in questo caso a riconoscere le bottiglie d'acqua, quindi le mostriamo bottiglie d'acqua, e guardo questa è una bottiglia, eccetera. E con il deep learning l'intelligenza artificiale diciamo va da sola ad imparare, cioè da sola riesce appunto ad adattarsi a nuove condizioni in cui non era stata messa prima. La differenza, diciamo, un'altra principale rispetto alla programmazione tradizionale, in genere un programma normale, io ho dei dati, li do al programma e mi dà un output, diciamo, io scrivo sulla tastiera, faccio un input, c'è un programma dietro e in qualche modo mi ritorna un output. Con l'intelligenza artificiale, diciamo, ribaltiamo il paradigma, noi abbiamo i dati, sappiamo cosa vogliamo che succeda, noi abbiamo tante foto di bottiglie, sappiamo che vogliamo che venga scritto bottiglia sotto quando inquadriamo una bottiglia e rispetto a questo deve scriversi un programma che riconosca le bottiglie, quindi viene diciamo fatto al contrario, so cosa voglio e quando voglio che succeda e questo sistema deve essere in grado di farlo succedere nel momento giusto. Ok, so se parte il video. Comunque in questo video si andava a mostrare un modello di intelligenza artificiale che impara a camminare da sola, quindi senza dirle che per camminare bisogna fare prima un passo, poi un altro passo e così via, da sola riesce a capire quali sono le sue, diciamo, articolazioni e provando e riprovando riesce a imparare a camminare. Sì, va bene. Allora adesso faremo diciamo un'attività legata appunto all'intelligenza artificiale. Diciamo che per farla bisognerebbe essere a coppie, si riescono a fare delle coppie. Ma anche coppie va bene, si riesce a fare anche a coppie, anzi forse è un po' più semplice fatto a coppie. Quindi senza ora nessuno mangia l'altro, facciamo delle coppie. Intanto prendo le schede.
Possiamo scegliere i più belli. Il discorso di dividersi in tre è perché quando ci sono le classi, ovviamente ci sono molti ragazzi, quindi a coppie diventa più complicato, però questi strumenti che vi sta presentando Mohamed sono tutte attività che noi facciamo in aula, ovviamente con più tempo. Il corso di solito diciamo di presentazione dura circa 4 ore, quindi si approfondiscono i temi e anche per esempio i link che vi ha fatto vedere prima sono per far capire ai ragazzi e per far scoprire loro dov'è l'intelligenza artificiale. Per esempio sul primo, quello del disegno, la domanda che si fa è dov'è? C'è intelligenza artificiale in questo link? Ovviamente noi lo sappiamo perché diciamo, tutti voi siete abbastanza preparati per capire subito dove si voleva arrivare, però quello che si chiede ai ragazzi è proprio indovinate dov'è? Vediamo chi capisce sulla base di quello che è stato spiegato all'inizio, anche sulla definizione che è stata data, dov'è l'intelligenza artificiale. Sono tutti metodi che utilizziamo per cercare di spiegare al meglio il concetto e quindi far sì che loro lo acquisiscano il più possibile.
Allora, adesso vi consegno una scheda ad ogni coppia in cui c'è un percorso da fare, si intuisce abbastanza, dalla freccia bisogna arrivare alla stella. Okay? E ovviamente non è così semplice come sembra, se no basterebbe fare qualsiasi percorso. Ci sono alcuni punti su cui non si può passare, quindi nella coppia uno sarà l'intelligenza artificiale e un altro sarà il programmatore e correttore. L'obiettivo dell'intelligenza artificiale è appunto partire da qui e arrivare alla stella, dicendo al programmatore e al correttore: ok, faccio un passo avanti, e il programmatore barra correttore dirà sì, puoi andare su quella casella, no, non puoi andare su quella casella. Ovviamente solo il correttore sa quali sono le caselle su cui può andare l'intelligenza artificiale. Dopo appunto aver sbagliato, essere andato sui posti in cui non poteva andare e poi alla fine essere riuscito ad arrivare alla stella, l'obiettivo dell'intelligenza artificiale è capire perché in quei punti non poteva passare. Okay? Allora, adesso al correttore barra programmatore darò appunto i punti in cui l'intelligenza non può passare. Ovviamente questa scheda non la devi guardare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può dire al programmatore un passo avanti, destra o sinistra, quindi non tre passi avanti o cinque passi avanti, perché se c'è, esatto, può andare e girare. Una volta che il correttore dice no, qui non puoi passare, ovviamente l'intelligenza torna indietro e prova a prendere una strada alternativa, però ricordandosi dove non poteva passare, quindi segna che okay, qui non potevo passare e va da un'altra strada. Se l'intelligenza artificiale arriva alla strada giusta al primo colpo o subito al secondo colpo, diciamo, è molto probabile che non capisca perché non poteva passare, quindi diventa inutile questo gioco, quindi deve volontariamente sbagliare, quindi anche se arriva giusto al primo colpo, riprova altre strade per sbagliare e riuscire a imparare perché in quei posti non può passare. Ok, ci siamo? Quindi adesso do questa al correttore barra programmatore, intelligenza dice un passo avanti, il correttore sì, no, e così via finché si arriva alla stella. Quindi ripeto, l'intelligenza dice al correttore faccio un passo avanti, il correttore dice, se dice sì, ok, continua sulla sua strada. Appena dice no, si segna qui non posso passare e prova a prendere una strada alternativa. Non si sa, è il compito dell'intelligenza artificiale.
io avevo programmato alle 4 un'altra cosa.
Ma io adesso vado lì e parliamo. Io vengo lì dietro, magari un attimo parliamo, così allora, scambiamo i contatti.
Perché diciamo 10 minuti prima io
passo.
Questo vi do l'altro. Sì, sì, c'è questo. Quindi 2, 3, vai. E no, questo. Ah, ok. Ti manca?
Allora, questo secondo vai a levare.
Allora, adesso che l'intelligenza artificiale ha capito dove non può passare, in teoria con questo dovrebbe trovare il percorso al primo colpo da sola. Visto che adesso sa dove non può passare, al primo colpo dovrebbe trovare il percorso. Quindi qual è il percorso? Corretto? Sempre dalla freccia alla stella, però ora avete imparato dove non potete passare. Quindi, esatto, non c'è possibilità di arrivare alla stella perché secondo le condizioni che voi avete scoperto non potete andare né sopra né girare a destra. Okay? Quindi questo appunto è un esempio, diciamo, analogico di come va a funzionare l'intelligenza artificiale. Adesso ne vedremo uno un po' più digitale. Prima, allora, ci sono un po' di, diciamo, strumenti che possono essere utili considerando anche il ruolo che svolgete, che sono legati all'intelligenza artificiale. Un esempio che abbiamo portato è Translator di Microsoft, che vi permette di tradurre in tempo reale una presentazione che fate, ma traduzione sia di quello che c'è scritto sia di quello che dite. Quindi questo, considerando che sia una classe, comunque un audience di persone che vengono da parti diverse, quindi capiscono lingue diverse, è uno strumento sicuramente molto utile e può essere utile anche durante le lezioni. E il translator?
Questo qui sì, è un software gratuito, okay. E va messo a disposizione da Microsoft, quindi vai. Sviluppato da Microsoft, se no ci ricremo. Sì, si scarica, è un add-on in realtà, quindi basta seguire le indicazioni e si scarica, oppure cercare presenter. Traduce da voce a testo e in diverse lingue contemporaneamente e direttamente sulla presentazione, quindi si avvia con la presentazione.
Sono i sottotitoli. Cioè.
Sì, sono una sorta di sottotitoli in tempo reale e anche c'è la possibilità di fare delle conversazioni, quindi non è solamente per la presentazione. Diciamo che è più utile sulla presentazione perché comunque permette di parlare con una platea sia con persone magari con disabilità piuttosto che di diversa lingua. E il translator che c'è su YouTube mette i sottotitoli.
E questi mette
sì.
Anche la voce?
Traduce la voce di chi presenta, quindi scrive, passa dalla... Sì, tendenzialmente solo testo, però in più lingue, in tempo reale in più lingue. Quello su YouTube è del video che viene proiettato, invece questo è in tempo reale. Per cui se voi lo attivaste adesso, io lo avessi attivato sulla presentazione, potevate leggere la traduzione di quello che io dicevo. Questa è la differenza rispetto a quello di... Sì, ma per alcuni versi potrebbe... Beh, ti prego.
Ah, sì.
Per alcuni versi potrebbe essere utile, anche in alcune situazioni, diciamo che supera tante barriere anche, no? Perché il traduttore simultaneo non è detto sempre che tutti quanti se lo possano permettere e che c'è in tutte le situazioni, magari in una classe, immaginiamo in una classe, insomma, con magari bambini di diverse lingue, potrebbe essere uno strumento comodo.
Lo posso applicare su Skype? Cioè se io faccio una conversazione via Skype?
Allora, sì, in realtà, perché c'è un collegamento online, quindi si genera un link, per cui tutti i partecipanti vanno su quel link e a quel punto sul device scelto si vede la traduzione. Per cui volendo, mettendo la presentazione condivisa su Skype, anche perché poi essendo uno strumento di Microsoft è integrato con tutti, mi auguro insomma che abbiano pensato ad integrarlo. No, 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 ma non è, secondo me non va visto in quell'ottica, ma va visto sulla difficoltà magari che potrebbero avere dei ragazzi nella comunicazione, non togliere le lingue di mezzo o non ci serve più imparare l'inglese perché tanto c'è il traduttore, no, però in alcuni contesti potrebbe essere utile in quel senso, oppure ci sono anche negli adulti, sì, no, vabbè, perché noi ragioniamo sul mondo della scuola, quindi... io lo immagino sul mondo della scuola che potrebbe in alcune situazioni aiutare il docente. Sempre Microsoft ha sviluppato per esempio anche Diction che è sempre un'applicazione che sta per esempio in Word piuttosto che su Note, non so se qualcuno lo utilizza, per cui è possibile magari vedere i caratteri più larghi, più stretti per i ragazzi o per le persone che hanno difficoltà nel leggere, per la dislessia, quindi ci sono tutti strumenti, diciamo, che vanno verso l'accessibilità. Per questo dicevo, non è per superare le lingue, perché non è un discorso di non serve più conoscere le lingue, ma è cercare di mettere tutti quanti in grado di apprendere. Questo è il discorso. Vai. Machine Learning for Kids è un altro applicativo, diciamo, sì, di intelligenza artificiale.
Allora, questo è un altro, diciamo, strumento di intelligenza artificiale che vedremo adesso e per i quali penso venga i tablet, no? Che serve uno schermo, diciamo, più grande. Allora, l'obiettivo di quello che andremo a fare sarà quello di creare un'intelligenza artificiale che reagisca a quello che le diciamo, quindi in base a quello che noi le diciamo lei deve riuscire a capirlo e rispondere di conseguenza o comportarsi di conseguenza.
In corsa per almeno l'ultima.
Vediamo che ci siano.
Mi fa comodo avere lo schermo grande dopo. Non c'è proprio wifi. Thank you. Allora, adesso, se siete tutti a questa schermata qui, facciamo la terza opzione per utilizzarlo senza registrarsi, a meno che non vogliate appunto registrarvi. Facciamo try it now. E ci compare, diciamo, la nostra dashboard vuota. Andiamo a creare il nostro progetto di intelligenza artificiale, quindi in alto a destra cliccate su Add New Project. Qua inseriamo il nome del progetto, potete scegliere il nome che volete e poi qua sotto andiamo a dire che cosa andrà a riconoscere la nostra intelligenza artificiale. Nel nostro caso andrà a riconoscere dei testi, quindi andrà a riconoscere quello che gli diciamo e si comporterà di conseguenza. Quindi facciamo text e qua sotto indichiamo in quale lingua dovranno essere compresi i testi. Potete scegliere la lingua che volete, in questo caso mettiamo italiano. Ok. E facciamo create. E adesso abbiamo il nostro progetto a cui appunto poi possiamo andare ad allenare la nostra intelligenza artificiale. Clicchiamo sul progetto e ci porta a questa schermata con queste tre possibilità: l'allenamento, il test o lo sviluppo. Partiamo con la parte di sviluppo per diciamo, partire con un programma diciamo, semplice che riconosca due frasi e si comporti in conseguenza in base alla frase che gli diciamo. Okay, quindi andiamo su Make e selezionate Scratch. Il 3. Poi cliccate qui. Ok, e dovreste trovarvi tutti a questa schermata. Siete? Ok, allora quando vi si apre probabilmente su questa schermata del codice ci spostiamo sulla scheda costumi che diciamo sarebbe la veste grafica del programma che andiamo a scrivere, nel nostro caso della nostra intelligenza artificiale. Quello che vogliamo fare è un volto che diventa triste, felice o indifferente in base a quello che gli andiamo a dire. Quindi quello che dovremo fare è disegnare tre volti che sono i tre stati dell'intelligenza artificiale. Intanto cancelliamo questo. Ok. E quello che facciamo in questa schermata è disegnare un volto senza la bocca, perché poi andremo a indicare i diversi stati cambiando la bocca del volto, quindi senza ridisegnare tutto il volto. Quindi qui disegniamo appunto. E disegniamo il volto senza una bocca perché adesso andiamo a duplicare questa base per poi andare a modificare soltanto la bocca per indicare lo stato. Quindi qua sopra, diciamo, tasto destro, duplica, nuovo tasto destro, duplica per avere tre volti senza la bocca. Fino a qui ci siamo? Ok. Duplica. E di nuovo duplica. Bene, esatto. Ok. Siamo? Duplicato? Ok. Ok, adesso che abbiamo tre, diciamo, volti base, su ognuno andiamo a disegnare un'espressione diversa. Quindi uno avrà una bocca felice, uno una bocca indifferente e un altro avrà una bocca triste. Quindi questo lo facciamo indifferente, questo lo facciamo felice, questo lo facciamo triste. Ok, quindi abbiamo i nostri tre stati dell'intelligenza artificiale. Adesso, per poterli poi utilizzare dentro al programma, andiamo a dare dei nomi che insomma indichino cosa rappresenta questo stato. Quindi cliccando sulla prima faccia, qua sopra, dove c'è scritto costume 1, scriviamo per esempio normale o indifferente. Normale. Poi questa che è felice, scriviamo felice. E questa qui invece è triste. Okay. Da qui ci siete con le tre espressioni, con i tre nomi? Adesso che abbiamo, diciamo, preparato la nostra veste grafica, passiamo alla parte di codice. Allora, il primo esempio che vogliamo fare è questo programma che distingue solamente due frasi, per esempio oggi c'è il sole e la faccia diventa felice, e oggi piove, la faccia diventa triste e indifferente a qualsiasi altra cosa. Ok? Ok, per caso qualcuno di voi ha mai visto Scratch o utilizzato? Ok, allora quello che andremo a fare appunto sarà riconoscere l'input dell'utente e cambiare, diciamo, il costume di conseguenza rispetto a quello che viene inserito. Andiamo su sensori, ok? E il blocco, diciamo, che serve per chiedere qualcosa all'utente e farsi dire qualcosa è appunto il blocco chiedi. Quindi lo prendiamo e lo trasciniamo qui. Okay. E come domanda, per esempio, scriviamo dimmi qualcosa. Ok, e dopo avergli detto qualcosa, se la risposta è c'è il sole, la faccia dovrà diventare felice, se la risposta è piove, la faccia dovrà diventare triste. Quindi per andare a dire appunto se questo fai questo, andiamo su controllo, su questo qui arancione, okay, e prendiamo questo, il se allora. Lo prendiamo e lo incastriamo sotto, e qui dentro nel rombo dovremo mettere la condizione che si deve verificare perché venga fatto quello che c'è qui dentro. Quindi andiamo sugli operatori, il pallino verde, e cerchiamo l'uguaglianza, perché gli vogliamo chiedere se la risposta è uguale a c'è il sole fai questo, invece se la risposta è uguale a piove fai questo. Quindi ci prendiamo l'uguaglianza e la mettiamo qui. Poi torniamo sui sensori e ci prendiamo appunto la risposta che viene data. La incastriamo qui dentro come primo operatore. E qui ci scriviamo, diciamo, la frase che vogliamo noi. In questo caso, per esempio, oggi c'è il sole. Se la risposta è c'è il sole, dovrà cambiare la faccia con lo stato felice, diciamo. Quindi qui dentro dovremo andargli a far cambiare il costume. Quindi andiamo su aspetto. E prendiamo questo blocco, passa al costume. E qui selezioniamo ovviamente felice. Ok? Quindi l'intelligenza artificiale ci chiede di dire qualcosa, noi diciamo qualcosa e viene messo, diciamo, dentro la risposta, verifichiamo se la risposta è uguale a oggi c'è il sole, mettiamo come costume, diciamo, il costume chiamato felice. Stessa cosa per oggi piove, quindi siamo pure controllo se operatori uguaglianza sensori risposta oggi piove, sempre sotto aspetto, passa al costume, però in questo caso ovviamente è triste. Ok, quindi con questi due blocchi, se la risposta è oggi c'è il sole, passa al costume felice tra virgolette, se la risposta è oggi piove, passa al costume triste. Fino a qui ci siete? Ok. Ora, visto che non distingue il resto delle frasi, prima di andare a essere felice o triste, lo mettiamo come indifferente. Poi se becca la frase da essere felice, diventerà felice, altrimenti diventerà triste. Quindi qua sopra, come prima cosa, facciamo sempre passa al costume normale. Quindi quando parte lui è normale, poi noi diciamo qualcosa e in base a quello che diciamo cambierà eventualmente la faccia. E questo è, diciamo, il programma. L'ultima cosa da aggiungere è dirgli quando far partire il programma. Quindi andiamo su... Dove? Su situazioni. Ok. E prendiamo quando si clicca sulla bandiera verde. Ce lo mettiamo qui. Ok. Quindi quando noi clicchiamo su questa bandiera verde, metterà il costume normale, poi se ci chiederà di dire qualcosa e leggerà la nostra risposta, la risposta è oggi c'è il sole, metterà il costume felice. Se la risposta è oggi piove, metterà il costume triste. Ci siamo? Proviamo. Cliccando sulla bandierina verde qua sotto ci chiede di dire qualcosa. Per esempio scrivo, intanto si è messo nello stato normale, diciamo indifferente. Io per esempio oggi piove e la faccia diventa ovviamente triste. Lo riproviamo, mettiamo cos'è? Oggi c'è il sole. La faccia diventa di conseguenza triste. Ovviamente se scrivo qualcosa che non sa, la faccia rimane indifferente. Okay. Fino a qui ci siete? Ok, fino a qua ci siamo, no? Qui ci siamo?
Sì.
E avete messo un blocco? Ne avete tre in totale?
Sì. Sono
solo due. Ah, potete farne tre se volete, però...
Non so, abbiamo fatto tre costumi.
Ok, no, il costume, diciamo, indifferente viene messo all'inizio di default. Okay. Poi se c'è una frase per cui dovrebbe diventare felice, diventa felice. Se c'è una frase per cui dovrebbe diventare triste, diventa triste. Ah, ok, no, volendo potete pure aggiungerlo.
Allora, abbiamo fatto questo piccolo esempio in cui il software si comporta in base a quello che gli diciamo, però come potete immaginare ovviamente questa non è intelligenza artificiale. Come abbiamo detto prima, deve potersi adattare a qualsiasi situazione che non ha visto prima. Cioè se lo preprogrammiamo è un normale software che appunto gli diamo degli input e lui dà degli output in base a quello per cui è stato programmato, quindi assolutamente questo per così com'è non è intelligenza artificiale. Però abbiamo detto che l'obiettivo è quello di farlo, quindi andiamo ad aggiungerlo. Okay. Allora, senza chiudere Scratch, torniamo qui sul progetto, sulla schermata di Machine Learning for Kids. Facciamo back to project. Ok. E andiamo sul blocco di train. Ok. Su questa fase di train, appunto, andremo ad insegnare all'intelligenza artificiale a riconoscere cose. Ok. Supponiamo appunto di voler farle riconoscere due tipi di cose: delle frasi per cui dovrebbe essere felice, diciamo frasi belle, e delle frasi per cui dovrebbe essere triste. Okay. Quindi andiamo a... Come? Sì, diciamo delle risposte. E quindi andiamo a creare queste due categorie di risposte che diamo all'intelligenza artificiale, che poi le dovrò andare a riconoscere. Quindi facciamo add new label. Quindi questi per esempio risposte belle, ok, e ne creiamo un'altra che chiamiamo per esempio risposte brutte.
Quando avete fatto l'impostazione del progetto di machine learning avete selezionato la lingua, quindi il riconoscimento del testo in italiano. C'era anche suono, musica, quello a seconda poi del tipo di progetto che si vuole creare, ovviamente si sceglie un insieme, una categoria piuttosto che un'altra. Quindi come dicevo a qualcuno, la scelta di utilizzare machine learning for kids e Scratch, perché Scratch è un linguaggio di programmazione immediato. Quindi anche in una lezione breve si riesce comunque a far vedere un po' di programmazione e integrare l'intelligenza artificiale. Poi nelle scuole si può utilizzare per fare anche molte cose, anche molte attività trasversali. Quindi è un software comunque gratuito, per cui ha tutti i vantaggi.
Che sta già dentro questo
ci sono due... Da qui si importa su Scratch il blocco che va a richiamare il progetto di machine learning, quindi sono due piattaforme parallele e questa è una versione di Scratch sviluppata proprio per poter comunicare con Machine Learning for Kids. Quindi se voi aprite Scratch quello classico, diciamo partendo dalla piattaforma del MIT, poi non si riesce a collegare Machine Learning for Kids, ma si deve aprire direttamente da questo, da machine learning. Da machine learning si apre o Scratch, o per esempio c'è anche la possibilità di implementare in Python o con App Inventor, quindi volendo anche qualcosa di un po' più, diciamo, diverso. E questo è la piattaforma di Watson, quindi è la piattaforma di IBM. Poi ce ne sono altre, non c'è solo questa qui ovviamente, c'è anche Azure di Microsoft, quindi volendo si possono utilizzare tutti i servizi cognitivi di Microsoft e inserirli nei vari progetti. La differenza è che la piattaforma di Microsoft è un po' più complicata, non si può ovviamente integrare con Scratch, che è il linguaggio più semplice, e probabilmente diciamo che ottenere i crediti, quindi gli account gratuiti, è un po' più difficile perché vengono rilasciati o alle università, quindi gli account scuola non esistono, ma esistono solamente gli account universitari, o si possono creare degli account privati però bisogna inserire la carta di credito. Quindi anche se all'inizio c'è un tot di budget gratuito, poi bisogna comunque inserire una carta di credito e quindi utilizzarlo nelle classi non è proprio, insomma, semplice.
Chiede l'inserimento della carta di credito?
Azure, che è la piattaforma di Microsoft. Questo no, questo può essere configurato anche come... si può configurare la piattaforma, quindi gestirlo come insegnanti, e noi adesso abbiamo fatto l'accesso senza registrazione perché è più pratico, più veloce, però è possibile anche configurarla questa piattaforma. Ci sono diversi piani, c'è il piano light, quindi gratuito, che ha delle limitazioni ovviamente nel numero di progetti che si possono fare, e poi ci sono le versioni a pagamento, però la versione gratuita è comunque facilmente ottenibile e configurabile, per cui abbiamo ritenuto che questo fosse lo strumento più adatto per le scuole, almeno come livelli di base.
In Inghilterra con Babylon hanno creato un sistema che risponde ai pazienti per indirizzarli verso il pronto soccorso, verso il medico, verso, cioè per evitare...
Sono una sorta di chatbot.
È un sistema, diciamo, sempre di intelligenza artificiale.
Sì, sono in realtà... Diciamo che quello che facciamo adesso è la cosa simile, però molto, 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 molto semplice di quel sistema, perché c'è comunque un riconoscimento, dietro un riconoscimento di testo, se viene digitato, o un riconoscimento vocale. Quindi è l'intelligenza artificiale che viene allenata e impara a riconoscere sulla base delle domande che vengono effettuate dai pazienti o...
Siamo? Ok, quindi abbiamo creato le nostre due categorie, dobbiamo andare a dare degli esempi all'intelligenza artificiale, quindi qua daremo degli esempi di risposte belle e qua degli esempi di risposte brutte, quindi facciamo aggiungi esempio e iniziamo ad aggiungere degli esempi, se ne aggiungo un po'. Sì, meno di 6 non credo che vi faccia allenare il modello, al minimo 6 dovete metterne.
6 parole per categoria. Bello, bello, carino, simpatico.
Però
ok, allora, dopo aver creato le nostre due categorie, dobbiamo andare dare in pasto a queste appunto due liste all'intelligenza artificiale per allenarla. Quindi facciamo cover to project e facciamo learn and test. Ok, e clicchiamo sull'unico pulsante che c'è qua sotto che serve appunto per allenare il nostro modello. New machine learning e aspettiamo un po', ci mette diciamo qualche secondo perché dia il passo queste due liste alla nostra intelligenza artificiale per allenarla. Ok, quando vi finisce di fare l'allenamento qua sotto vi compare un campo di inserimento per testare quello che avete fatto. Ora per esempio vado a inserire una frase che io ritengo bella, cioè della categoria bella secondo i criteri che ho adottato prima, che però non sia esattamente quello che ho scritto là, adesso non mi ricordo esattamente le frasi che ho scritto, però scriviamo per esempio... Okay. E secondo lui al 79% questa frase che ho inserito è dentro la categoria delle risposte belle. E proviamo. Anche qui secondo lui al 95% questa frase che sono andato a scrivere appartiene, sei molto simpatico, il 95% sta nella categoria delle frasi belle. Okay. Ora supponiamo che io vado a scrivere non sei molto simpatico. Ok, cosa succede? Che anche qui al 95% secondo lui appartiene alla categoria delle frasi belle. Okay. Questo ovviamente non è un errore di intelligenza artificiale, ma è un errore nostro. Il primo errore nostro è aver dato 6 campioni e non milioni di campioni. Questo è di base. Il secondo errore è non avergli dato la possibilità di riconoscere, diciamo, tutto quello che fa considerare una frase bella o brutta. In questo caso, anche se gli avessimo dati milioni di esempi, ma in quei esempi non c'è modo di riconoscere che il non prima di un aggettivo che può essere pure considerato bello lo rende brutto, l'intelligenza artificiale non sarebbe in grado di riconoscerlo. E nello stesso modo in cui magari in diverse lingue due cose, in una lingua è una cosa positiva e in un'altra negativa in base a tante altre caratteristiche di quella lingua, allo stesso modo quando alleniamo l'intelligenza artificiale dobbiamo dargli abbastanza esempi in modo da riconoscere tutti quei fattori che fanno appartenere un input a una categoria rispetto all'altra. Però diciamo che...
Il sistema di analisi del linguaggio naturale ci vuole dietro.
Come?
Ci vuole un sistema di analisi del linguaggio naturale in modo che tutte le varianti, tutte le cose vengono considerate all'interno.
Sì, però in questo, esatto, in questo esempio abbiamo fatto noi, abbiamo dato solo 6 diciamo input come frasi e parole, dicendo guarda queste qui io le associo come belle, queste come brutte e fine. E sicuramente questo non basta per fare un buon modello, però insomma è, diciamo, è utile per questo esempio che stiamo facendo, perché rispetto all'esercizio che abbiamo fatto finora in cui riconosce solo due frasi, qui andando a inserire qualcosa che insomma sia simile a le due categorie riesce a riconoscerlo senza un'uguaglianza stretta di quella frase. Quindi adesso che abbiamo allenato il nostro modello lo andiamo ad aggiungere al nostro programma di là. Quindi torniamo di nuovo su Make, sempre Scratch 3. No, c'era solo qui. Vediamo se aggiornandolo mi importa. Non credo. è veloce da rifare. Allora, quello che dobbiamo andare a fare qui, voi probabilmente ce l'avete ancora aperto, è ricreare lo stesso programma, però ovviamente senza andare a dirgli se c'è il sole, se è felice, se c'è piove, se è triste. Però in generale, se la frase è bella, devi essere felice, se la frase è triste, devi essere triste, o altrimenti insomma rimani indifferente. Quindi la struttura è sempre la solita, quindi quando premo sulla bandierina verde, intanto mette il... ovviamente è giusto, mi mancano i costumi. Okay, quindi questo è il mio normale. Triste. Mio felice. Ok. Uso il codice, quindi quando premo sulla bandierina, il costume intanto si mette come normale. Poi c'era la richiesta della domanda. Quindi dimmi qual cosa. E adesso ci sono i due blocchi di prima, quindi se la frase è un certo tipo succede qualcosa, se la frase è un altro tipo succede qualcosa. Quindi la condizione del se, quella c'è sempre, quindi controllo se quello che cambia è cosa andiamo a verificare adesso. Quindi non andiamo più a verificare la frase specifica c'è il sole, ma andiamo a verificare se quella frase, secondo la il nostro modello che abbiamo allenato, a quale delle due liste appartiene. Avendo riaperto adesso Scratch sempre da qui, vi accorgerete che qua sotto è apparso un nuovo gruppo con dei nuovi componenti, che è appunto il modello che abbiamo allenato da questa parte, su questo di Machine Learning for Kids. E abbiamo appunto il riconoscitore del testo e le due categorie che siamo andati a creare. Quindi adesso l'uguaglianza non sarà più, come ho detto, su una frase specifica, ma su queste due categorie. Quindi ci prendiamo il riconoscitore del testo e per esempio la prima categoria delle frasi belle. Okay. Poi ci servirà la risposta. Ok. E l'operatore di uguaglianza. Okay. Come uniamo queste cose? Come prima cosa dobbiamo prendere la nostra risposta e darla al nostro modello, cioè mi prendi questo testo e vado ad analizzare il modello, e dopo che l'ha analizzato gli chiediamo dall'analisi che hai fatto, questa risposta che ti ho dato appartiene alle frasi belle? Quindi prendi la risposta, vai ad analizzarla secondo il modello che ho allenato e dimmi se appartiene alle frasi belle, e è uguale a prima, lo mettiamo qui, diventa la nuova condizione. Non è più una frase specifica, ma è una condizione dinamica, diciamo. E qui sotto, come prima, l'aspetto deve diventare felice. Stessa cosa per il triste. Quindi se, solo che ovviamente prendiamo l'altra categoria, risposte brutte, non operatori, uguaglianza e la risposta. Passo al costume e questo diventa triste. Quindi proviamo a, ovviamente mi pare che l'ho aggiunto sempre quella categoria, quindi anche mettendo oggi c'è il sole, vediamo che qui ci rimane indifferente perché risposte belle, triste, proviamo. non sono dimenticato. Non entra né qui né qui, né felice né triste. Quindi adesso la logica del programma è simile a quella di prima, solo che appunto abbiamo detto non andiamo a riconoscere una frase specifica, ma andiamo a, insomma, a vedere se la frase che la risposta che abbiamo dato appartiene alla categoria di frasi belle o alla categoria di frasi brutte. Sì, devo andare avanti tu perché questo... Ok, intanto ci sono dubbi su quello che abbiamo fatto? Andate un po', diciamo, correndo, però avete visto che è abbastanza semplice. Abbiamo cercato, diciamo, di dare intelligenza a un modello, cioè un programma abbastanza semplice. Anziché fargli riconoscere due frasi specifiche, andare a capire più o meno di cosa si tratta. Visto che siamo giunti, diciamo, alla conclusione, vediamo alcuni strumenti che, insomma, legati all'intelligenza artificiale che possono essere utilizzati, possono esservi utile. L'ha citato prima Valentina, Microsoft Azure, che è una piattaforma cloud di Microsoft che, insomma, contiene molti, diciamo, moduli legati all'intelligenza artificiale, quindi riconoscimento di linguaggio naturale, immagini, machine learning, deep learning, tutti gli strumenti che bisogna saper utilizzare, però comunque diciamo che è una piattaforma molto valida. Andiamo avanti. Ok, iFoSchool, questo qual era?
È sempre una piattaforma sviluppata da Microsoft in cui vengono messi insieme tutta una serie di progetti già sviluppati, quindi tutta la documentazione per ricreare degli esperimenti di intelligenza artificiale. Questa è una piattaforma, questo è il nostro corso online, quello che abbiamo realizzato noi come Fondazione Mondo Digitale, quindi se qualcuno è interessato e vuole vedere, insomma, come può accedere a quel link e registrarsi al corso. Ovviamente il corso è gratuito, quindi se volete, anche solo per curiosità, potete accedere tranquillamente. E altri due link che possono essere interessanti sono gli esperimenti di Google, quindi ci sono tutta una serie di link e di esperimenti che sono stati fatti da vari utenti e postati tutti quanti sulla stessa piattaforma, che è proprio Google Experiment, AI Experimental Google, quindi ci sono anche esempi di machine learning. E basta, questi erano i nostri suggerimenti anche per la didattica da utilizzare durante le lezioni, ecco.
Quindi diciamo che siamo arrivati alla conclusione, ovviamente come potete immaginare siamo andati molto spediti questi tempi nella lezione normale, per chi poi lo porterà insomma nella scuola, è un po' più lungo con altri contenuti e approfondendo anche alcune tematiche. Quindi se avete domande rispetto a quello che abbiamo fatto, ovviamente come potete immaginare è un modulo fatto apposta perché possa essere fruito diciamo dalla maggior parte dell'audience. Poi se si vuole andare ancora più nello specifico si può tranquillamente, per esempio il corso quello di Fondazione Mondo Digitale va molto più nello specifico rispetto a questo. Sì.
Una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, o fate qualcosa anche per la scuola secondaria di secondo grado?
Allora, questo corso, come ho detto prima, è fatto in modo che possa essere fruito da chiunque. Il fatto anche di utilizzare, per esempio, il primo esempio, quello analogico, intelligenza artificiale con la carta, adesso diciamo che l'ho fatto, tra virgolette, serio, però fatto a una scuola, diciamo, dell'infanzia, viene sfruttato lo strumento del gioco con il robot che si deve muovere in quel contesto. Poi invece diciamo con un audience un po' più in su diciamo viene sfruttato solo la parte di diciamo capire l'intelligenza artificiale.
Quindi un progetto tranquillamente scalabile.
Esatto. Mi è pensato in questo modo.
Anche per esempio sulla parte di machine learning for kids, ovviamente a seconda del tipo di classe si fa un esempio piuttosto che un altro, si può creare tranquillamente un chatbot. Quindi volendo, anche utilizzando uno strumento semplice come Scratch, è possibile creare dei progetti più complessi. E allo stesso tempo abbiamo sviluppato un modulo con delle applicazioni un po' più complesse, quindi lo sviluppo di un videogioco con l'intelligenza artificiale da proporre alle classi di magari scuole superiori che sono informatiche, prettamente istituti tecnici o informatici. Per cui diciamo che come flusso è questo, nel senso che le 4 ore si svolgono in questo modo, quindi si parte da una definizione e si arriva a una discussione. Ovviamente adesso noi tutta la parte per esempio di discussione anche sull'etica l'abbiamo saltata per ovvi motivi, però anche quella fa parte del workshop e è fondamentale perché bisogna anche puntare un po' l'attenzione su questi aspetti e sono le curiosità che poi ai ragazzi interessano di più, per dire il vero.
Altro? Allora, in questo caso l'argomento di questo modulo è intelligenza artificiale, però come abbiamo visto nello spiegare l'intelligenza artificiale si utilizzano delle metodologie sia digitali che analogiche per supportare al meglio questa funzione, però non è informatica, è intelligenza artificiale l'argomento del corso. Poi però nell'erogarlo, per esempio il modulo all'inizio, quello delle domande, del quiz eccetera eccetera, ce n'era uno anche finale che poi adesso abbiamo saltato, più tante altre cose che vengono utilizzate per erogare il modulo, però è sull'intelligenza artificiale. Non so se ho capito bene la domanda.
Che cosa sia l'intelligenza artificiale e in quali modi la possiamo scoprire attorno a noi nel quotidiano, però non vedo il legame con la didattica, questo intendo.
Ok, il legame è appunto nel modo in cui viene erogato. Quindi questi, lo strumento, l'esempio dell'intelligenza qurana analogica, l'utilizzo di menti per fare quiz e interagire con gli studenti, tutte queste, diciamo, piccole cose inserite dentro l'erogazione sono appunto delle metodologie che vengono aggiunte per fare questo corso, in quel senso, a supporto della didattica.
E anche, per esempio, allora, quello che abbiamo presentato oggi sono anche degli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale, per esempio il translator che vi ho raccontato io, quello è uno strumento vero e proprio che non c'entra niente con l'informatica o con la programmazione, e allo stesso tempo è uno strumento che serve per, secondo noi, anche da utilizzare in aula per fare didattica. Ci sono anche diciamo, il coding in generale è un qualcosa che va inserito nella didattica, e utilizzarlo con l'intelligenza artificiale è un modo sempre per da sfruttare con la didattica. Forse lei si riferiva proprio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento?
Sì, perché il titolo dell'Academy di oggi faceva pensare a quello.
Ah, ok, magari il titolo era forse furbante, non lo so.
Ho sbagliato il titolo?
Forse, se lei dice questo, probabilmente sì. Noi per come lo interpretiamo e per come...
Ho preso io. E in una scuola superiore, diciamo, queste applicazioni come vengono recepite dai ragazzi?
Allora, i ragazzi scoprono in realtà che tanti strumenti e tante cose che loro fanno abitualmente hanno dietro tutti questi sistemi. Prendono un po' di coscienza rispetto al mondo che li circonda, e anche questo forse è un qualcosa di importante per le generazioni digitali e native digitali. Quindi anche fargli prendere coscienza di tutto ciò che è big data, che è sicurezza web, che è intelligenza artificiale, è importante. Noi abbiamo l'esperto. Il coding è programmazione, diciamo che si può...
È
un po' più articolata, però diciamo che si può semplificare con... Col microfono.
A scopo didattico. E il discorso che diceva anche appunto l'obiezione che sollevava intorno al discorso dell'informatica. Molto spesso gli insegnanti hanno questa difficoltà, in generale mi sono trovato nella stessa condizione vostra a dover spiegare che in realtà sono dei principi mutuati dall'informatica, ma il coding, così come la robotica educativa, sono delle discipline trasversali, nel senso che danno la possibilità ai ragazzi e ai bambini di veicolare delle abilità, delle competenze.
Che il famoso pensiero computazionale.
Pensiero computazionale, pensiero
tutto quello
laterale,
che c'è dietro
sono tutte competenze, quelle che poi qui abbiamo sentito parlare in altri workshop di soft skill, che vengono richiesti poi anche non soltanto nel loro percorso didattico, ma anche nel percorso poi lavorativo, e che sono ormai competenze richieste a livello europeo, a livello mondiale, se vogliamo che i nostri figli in qualche modo riescano poi a confrontarsi alla pari con i loro, diciamo, coetanei degli altri paesi. In questo noi siamo un po', diciamo...
Infatti si fa abbastanza fatica anche a portarlo nelle...
Paradossalmente non lo siamo, ecco, sul coding e su tutto ciò che è, diciamo...
Purtroppo il coding o comunque è ancora visto come qualcosa separato.
Però molto spesso
separato.
Gli insegnanti hanno questa resistenza,
sì, assolutamente,
informatica. In
assolutamente.
Realtà si può fare coding anche senza avere nessuna cognizione di informatica, perché ci sono tutti diciamo una serie di strumenti cosiddetti unplugged che prescindono dall'utilizzo
questi
anche
qui
di strumenti,
questo qui è informatica, esatto. È pensiero computazionale e coding. Ovviamente non serve conoscere l'informatica, perché la cosa importante è il ragionamento che c'è dietro, quindi insegnare il pensiero e come risolvere dei problemi, come analizzare dei problemi, farlo con degli strumenti che sono molto vicini a loro è più semplice, come ci viene sempre insegnato che il gioco è il metodo più semplice per insegnare, no? Quindi trasferire tramite il gioco ai bambini soprattutto è molto più semplice.
Ma soprattutto, come dicevi tu, dà la possibilità ai ragazzi di porsi comunque in una propensione più attiva rispetto allo strumento e non subirlo passivamente.
Questa è la cosa fondamentale.
Io trovo
fondamentale.
Che sia la cosa fondamentale, sì. Rispetto, diciamo, ad altri tipi di valutazioni, ecco.
No, non l'abbiamo convinta, però. No, noi stiamo dicendo che questi strumenti, almeno questo che vi abbiamo presentato, sono un supporto alla didattica, cioè nel senso che la didattica non è solamente, almeno per come la percepisco io, magari anche alle elementari, non solo alle elementari. Allora, nella scuola elementare ovviamente è così, nella scuola superiore ci sono tutta una serie di risorse che possono essere utilizzate per sviluppare dei progetti trasversali, ok? Quello che vi abbiamo fatto vedere adesso è Scratch e è una cosa, come ho detto prima, molto semplice, è un linguaggio, diciamo, non è un linguaggio vero e proprio, però è un ambiente di programmazione che serve, che è immediato, quindi può essere utilizzato sia a livello basso che a livello più alto, quindi sia alle scuole elementari che alle scuole superiori, per insegnare e introdurre il coding. Quando ci sono le classi informatiche, come vi dicevo prima, si può andare oltre, ovviamente, si possono sviluppare dei progetti più avanzati. Quindi ovviamente nelle scuole, in un liceo scientifico, non ne sanno nulla di programmazione. Quindi andargli a insegnare C non c'ha senso, cioè fare un progetto con C non c'ha senso. Insegnargli delle discipline in modo trasversale, utilizzando questi strumenti, li avvicina comunque alle materie informatiche e comunque gli dà degli strumenti e li porta a riflettere su molte cose che li circondano.
Posso aggiungere una cosa al di là di tutto questo, proprio come esperienza, visto che facciamo moltissimi corsi sia al superiore che in altri contesti, vi assicuro che questo, tutti gli altri metodi che abbiamo visto sono sempre stati ben recepiti, cioè questo non è mai stato visto come un gioco infantile. Ovvio che se lo faccio a una scuola di ragazzi un po' più piccoli sfrutterò al massimo il fatto che questo è un gioco per diciamo interagire molto con loro.
Utilizzano quello che vedono durante questo corso per riproporlo sotto altri aspetti, sotto altre discipline.